Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Ed eccoci a questa parte finale che era riflessiva.
Allora, parte finale pensavo che la puntata fosse già finita.
No, finita perché c'è stato un momento di silenzio, credo.
Perché c'è sempre quella famosa registrazione tua che è quella... No, questa è un'altra cosa, è un disco di Grigioni. No?
Emanuele Grigioni, questo brano che non aveva nome, credo.
Aspetta che adesso te lo dico, eh. Notturno.
Ah, Notturno.
Vedi, a proposito dell'ospite Notturno, sempre il Notturno c'è.
Allora, siamo qui...
Sembriamo due scemi stamattina.
Stamattina, invece sì, del solito. Francesco Franceschini in regia, Arnaldo Casali al microfono, quindi chi si chiedeva che fine ha fatto...
Eccolo.
È
vivo.
È a Radio TNA.
È apparso.
Perché c'è stato...
Si è palesato.
Sì, c'è stato in questi giorni un caso, si è esploso il caso Casali,
Belli.
Il caso Casali, che qualcuno ha detto un piccolo caso, un casino. E invece
Casalino, anzi.
Alessandro Dall'Arca ha detto caso mai.
Certo.
Ha detto.
è un po' a casaccio, eh.
Un po' a casaccio, ecco, questo lo potresti casaccio. Aggiungere tu, un po' a casaccio, diciamo che è stato questo...
Ma vogliamo spiegarlo o sorvoliamo?
Ma...
Fai tu.
Non vorrei alimentare
non
la polemica.
Il tema della puntata.
No, la puntata
è
tutt'altro. Si ricollega anche alla musica di Grigioni e all'ospite che stiamo aspettando, che chissà se arriverà.
Forse arriva, se si alza.
Ma no, il caso nello specifico lo dico velocemente, giusto perché appunto magari qualcuno ne ha sentito parlare. No, perché adesso mi arrivano un sacco di messaggi di solidarietà.
Per esempio. Da Sallusti anche se
arriva. No? Oddio, io mi preoccupo se mi arriva un messaggio da Sallusti. Riguarda però sì il discorso giornalistico, nel senso che l'altro ieri è stata pubblicata da un sito. Sapete che sono iniziate le primarie
ma perché
online?
Divaghi?
No, sì. Il tema è questo, sono iniziate le primarie online del Movimento 5 Stelle.
Okay.
Sul sito più letto dell'Umbria, il sito di informazione Umbria 24, ha pubblicato per primo la lista, che in realtà era una lista interna, diciamo, non era una lista pubblica perché riguardava solo gli iscritti al Movimento 5 Stelle.
Quindi non avrebbe dovuto?
No, i giornalisti, anch'io l'avrei fatto sul giornale, sinceramente. Quindi, però per dire, non sono elezioni pubbliche queste, non sono elezioni, sono elezioni comunque di carattere privato, che però comunque giustamente chi si è trovato in mano l'elenco non si è fatto mancare l'occasione di pubblicarlo, ripeto, l'avrei fatto anche io, quindi non nessuna critica.
E tu come c'entri in questa storia?
Ecco, c'entri, nel senso che stavo in quell'elenco.
Sei candidato?
Sai che comunque queste candidature del Movimento 5 Stelle, lo spiego, erano una cosa, non ho mai nascosto le mie simpatie per il Movimento 5 Stelle,
grillesche.
Quindi non credo che la cosa stupisca in sé. Diciamo che di fatto queste candidature iperdemocratiche di Grillo, che ovviamente proprio per rispondere a questo porcellum in cui i candidati vengono selezionati dal capo del partito a livello nazionale e che sceglie chi deve essere candidato, anzi chi deve essere eletto, perché ovviamente essendoci una graduatoria poi si sa già chi tra i candidati verrà eletto, Grillo ha voluto fare questa cosa iperdemocratica in cui invece tutti gli iscritti, diciamo, al sito del Movimento 5 Stelle potevano candidarsi, tutti quelli certificati, quindi iscritti entro un certo termine e che avevano mandato anche i documenti, insomma, diciamo certificati. Quindi a tutti è stata arrivata una mail, è stato bellissimo perché è arrivata una mail con scritto: tu hai i requisiti, ti vuoi candidare in Parlamento? Che fai? Gli dici di no?
E quindi tu gli hai detto di sì.
Io gli ho detto di sì. E quindi sono finito in questo elenco. Poi di fatto, ovviamente, ci stanno delle strategie, giustamente, per poter sperare...
Te lo cambiate giacca e cravatta, lo sai?
No, allora, premetto che io di fatto poi ho perso le pre-primarie che abbiamo fatto a Terni nel Movimento 5 Stelle Terni. Su Facebook l'abbiamo fatta, con sondaggio su Facebook. Le pre-primarie hanno di fatto selezionato le persone su cui avremmo deciso noi come gruppo ternano di puntare. Quindi
e tu non eri tra questi?
Io non ero tra questi.
E quindi finita lì.
Ma sì, anche perché poi ripeto, in realtà primo io voglio diventare sindaco,
ecco,
questo l'ho sempre detto, quindi non volevo candidarmi in Parlamento, perché se io diventassi parlamentare, siccome Grillo non è, ecco, il Movimento 5 Stelle tra i motivi per cui è un partito serio, come dico, è che non puoi iniziare un mandato da una parte e poi ti fai eleggere da un'altra parte come fanno tutti i partiti, no? Sai, anche qui a Terni il sindaco di Gerolamo era stato eletto in Parlamento, poi si è dimesso da parlamentare per fare il sindaco di Terni. Così Veltroni era sindaco di Roma, dopo un anno che era stato eletto, aveva detto: io finisco il mandato e poi mi ritiro dalla politica. Dopo un anno che era sindaco si è dimesso, fa il capo del governo e poi ha perso le elezioni. Ecco, queste cose non le puoi fare con Grillo. Se tu vieni eletto per fare il parlamentare,
lo fai fino
per
alla fine del mandato, fai quello, poi dopo quindi, vai a venne i bruscolini allo stadio.
Quindi
però
se
prima,
io vengo eletto in Parlamento non posso fare il sindaco. E infatti sono stato votato da tutti quelli.
E quindi tu, siccome vuoi fare il sindaco, sei stato contento di aver perso.
Esatto. Vabbè, di fatto le votazioni sono ancora aperte. Ma che cosa è successo? Quindi la mia, diciamo, era un appoggio morale, una candidatura un po' per gioco, un po'
buttata,
per bandiera.
Diciamo
no, una buttata, no. Però, insomma, nel senso, non era una cosa, diciamo...
In cui credevi molto.
In cui, sì, non ho detto a nessuno di votarmi, dico sinceramente.
È
non
vero,
ho fatto la minima,
a me non me l'hai detto.
Esatto.
Quindi, posso
non l'ho detto a nessuno, non ho fatto il video che tutti i candidati hanno fatto, un video su YouTube. Tra l'altro pubblico ha pubblicato i 10 video peggiori dei candidati, dei più ridicoli. Pubblico, vabbè, è un giornale che è nato apposta in funzione antigrillo.
Sì,
io ho anche mandato il curriculum. Vabbè, lasciamo perdere.
Per lavorare con Pubblico?
Sì.
Per scrivere contro Pubblico ciò che...
lasciamo perdere, no? Ve la racconto un'altra volta questa storia. Fatto sta che, insomma, non ho fatto il video, non ho fatto i volantini, i cartelli, diciamo, non ho fatto campagna elettorale, quindi con l'idea comunque di... Non mi sono votato neanche io, lo confesso. Cioè,
quindi hai preso zero voti?
No, non lo so, non sono uscito.
Ah, non ci hai guardato. Ah, non sono usciti ancora.
No, uno l'ho preso perché ieri una persona mi scrive e mi dice: guarda, ti volevo dire che non conoscevo, mi ha chiesto un'amicizia su Facebook e mi fa: senti, grazie all'amicizia ti ho votato. Vabbè.
Un uomo o una donna?
Comunque, un uomo.
Aia.
Però ecco, per dire, non ero intenzionato comunque a prendere sul serio questa competizione. Fatto sta che il fatto che il mio nome fosse iscritto in quella lista, infatti ieri ho scritto su Facebook che era meno pericoloso finire nella lista della P2, anzi, devo dire, quelli hanno fatto tutti carriera,
c'era
quelli
Maurizio
che stavano
Costanzo
nella P2,
anche,
a proposito dei giornalisti, no? Ecco, tutta gente che ha fatto una fulgida carriera, invece essere nella lista di Movimento 5 Stelle è pericolosissimo. Quindi che succede? Succede il finimondo in redazione, e io vengo, vabbè, con un eufemismo e diplomaticamente...
Non dire parolacce.
No, più che altro non devo dire, devo usare dei termini diplomatici, perché sai, questa finisce online, quindi...
Appunto.
Allora, diciamo che in redazione mi è stato chiesto di chiarire la mia posizione, ovvero sia mi è stato detto, sempre con un certo eufemismo, devo dire, devi scegliere se vuoi fare il politico o vuoi fare il giornalista. Giusto? Legittimo assolutamente. Ora, io pensavo che trattandosi di una cosa interna, di pre-primarie, non di una candidatura vera e propria, io non mi sarei mai sognato di candidarmi alle elezioni veramente senza consultare i miei datori di lavoro. È ovvio, anche perché, come diciamo prima fuori onda, se io fossi candidato alle elezioni non potrei più trasmettere in radio, non posso più fare televisione, non posso, cioè, è ovvio questo, ma è giustissimo.
Non puoi più scrivere, non puoi più fare niente.
Ma è giusto questo, e quindi non posso neanche scrivere sul giornale. Ma appunto, in questo caso non si trattava di una candidatura vera, quindi non mi sono preoccupato. È come se io e te chiacchieriamo e dimo che ci candidiamo, cioè non penso che io per questo devo chiedere il permesso a qualcuno. Fatto sta che mi è stato chiesto di prendere questa cosa, mi è stato chiesto anche formalmente dal direttore del giornale, io ho dato la mia disponibilità a
continuare a fare il giornalista.
Esatto, ho detto mi interessa fare il giornalista, se volete, mi sembra una cosa un po' stupida chiedere il ritiro della candidatura visto che giovedì, cioè oggi, finisce tutto. Quindi bastava in realtà che io non firmassi articoli fino a oggi, come è stato, perché tra l'altro io per una serie di casi non ho firmato articoli sul giornale fino a oggi. Basta questo, senza fare tanti casini, no? No, devi ritirare la candidatura, va bene. Cioè, se vuoi ritirare la candidatura, puoi ritirare, perché non posso neanche dire che me l'hanno detto loro, perché sennò, vabbè. Quindi mi hanno proposto questa cosa. Io comunque ho detto di essere intenzionato a ritirare la candidatura e quindi ho scritto una lettera a Beppe Grillo in cui racconto tutta questa storia e chiedo formalmente di ritirare il mio nome da questa lista. Nel frattempo il giornale, prendendo per buona, come dire, basandosi su questa mia dichiarazione di intenti, su, ovviamente questa lista è stata pubblicata da Umbria 24 l'altro ieri, e poi ovviamente ieri l'hanno ripresa tutti i giornali che hanno pubblicato, e anche le televisioni hanno pubblicato l'elenco dei candidati. Sul giornale dell'Umbria il mio nome è stato rimosso. Il direttore ha spiegato che è stato rimosso proprio perché io avevo già dichiarato a lui privatamente che avevo intenzione di ritirarmi. Fatto sta che sta cosa ha causato un gran casino, nel senso che poi il Movimento 5 Stelle Terni ha fatto addirittura dei volantini, dei cartelli, che fine ha fatto Arnaldo Casali, perché è stato rimosso Arnaldo Casali. Umbria 24 ha scritto un nuovo articolo sul caso Casali, intervistando il direttore del giornale dell'Umbria.
Io, conoscendoti, so che in tutto questo tu proprio ci sguazzi, perché ti piace tanto sta cosa.
Rischiare di perdere il posto di lavoro per una finta candidatura, per una pseudo candidatura, non è proprio il massimo della vita, in realtà, devo dire. Poi per carità, io mi diverto sempre, appunto, anche perché cerco di affrontare tutto con una certa ironia, però insomma la situazione in realtà è piuttosto delicata, e tra l'altro io ci, adesso non è che lo dico per, ma lo dico veramente, cioè, a mio avviso era perfettamente legittimo la richiesta che mi è stata fatta dal giornale. Non c'è nulla di, non c'è nessuna tipo di mobbing o nessun tipo di scorrettezza, quindi ora si teme o si paventa quel sul, ieri Umbria 24 diceva che adesso potrebbe intervenire lo stesso Grillo. Cioè, io lo dico,
ti piacerebbe?
No, dipende come interviene, cioè, non è che mi scoccia se parla di me, però se dovesse entrare in polemica col giornale per cui lavoro, sì, nel senso che poi di fatto non c'è una vera ragione di polemica,
non c'è una querella,
ci sono state delle leggerezze sia da parte mia nell'accettare questa candidatura, forse anche da parte del giornale nel rimuovere questo nome un po' prematuramente, ma comunque non c'è motivo di vera polemica su cui, perché poi, ecco, ripeto, veramente in questi giorni sto incassando gente che mi dice t'ho votato, gente che mi dice ti sono solidale, ma io finora non ho ricevuto, lo dico in tutta sincerità, nessun tipo di pressione negativa, nessun tipo di persecuzione, nessun tipo di, assolutamente, né tantomeno politica. Ecco, la cosa che il direttore Castellini ci ha tenuto a sottolineare, ma questo lo confermo, il problema, dice, non è che ti sei candidato col Movimento 5 Stelle, cioè ti fossi candidato con qualsiasi partito
era uguale.
Quello che dico io è che in questo caso, siccome il Movimento 5 Stelle si è inventato una cosa completamente nuova, non ci sono precedenti, non ci sono termini di paragone per giudicare questo tipo di candidatura.
Va bene, abbiamo capito il problema, dai.
Passiamo dunque al tema di oggi. Di oggi in ogni senso, perché questa sera alle 20 su Teleterni andrà in onda in prima televisiva, come dire, in prima TV, il documentario Sarajevo adesso. Abbiamo appunto due settimane fa avuto in studio, proprio durante il festival, Emanuele Grigioni,
di cui abbiamo sentito all'inizio proprio questa
grande musicista,
composizione,
esatto,
musicale
che ha composto
Notturno,
ha composto, lui è pianista, ma in questo caso anche percussionista, fisarmonicista, cioè suona veramente tutti gli strumenti, anzi il pianoforte paradossalmente è quello meno utilizzato, autore delle musiche originali scritte appositamente per questo documentario, che è stato realizzato dalla redazione di Adesso, quindi appunto è una cosa che mi piace dire, insomma.
No, vogliamo sentire mentre sì, un altro frammentino.
Sì, io magari
di...
sentirei il tipo io... il 3, nel senso...
Il 3 è ancora un notturno, io passerei a tamburi e chitarra, che ne pensi? Facciamo
no?
Un po' di ritmo.
Vai.
Vai con il brano numero 5, tamburi e chitarra.
Sarajevo adesso, Emanuele Grigioni. Questo è appunto Emanuele Grigioni, colonna sonora di Sarajevo Adesso, tema che abbiamo appena introdotto prima della musica, dopo un cappello insomma di diverso genere. Dicevamo, questo documentario che è stato presentato in anteprima assoluta al Festival Popoli e Regioni nella giornata di mercoledì 21 novembre e che questa sera potete finalmente, chi l'ha perso quella sera, perché poi alla fine al cinema ci entrano quanti ci entrano, ma... chi non è potuto venire al Cityplex Politeama, al Festival Popoli e Regioni, potrà vedere questo bellissimo documentario questa sera alle 20 su Teleterni. Tra l'altro alle 21 in replica sarà sul canale 621 del Digitale Terrestre, che è Teleterni 1, TRT1. Poi domani sarà in replica sempre su Teleterni alle 16:15, quindi venerdì alle 16:15 su Teleterni e lunedì alle 16:30 su Teleterni. Allora ci ha raggiunto finalmente in studio uno degli autori del documentario, nonché redattore di Adesso, Michele Annesanti.
Buongiorno a tutti.
Ecco, magari mettete vicino al microfono, se no...
Buongiorno a tutti. Ecco.
Allora, Michele è appunto della redazione di Adesso, la redazione che gestisce questa splendida rivista che io ho tra le mani e che voi non potete vedere essendo appunto in radio ma non in televisione, ma potete comunque vederla sul sito www.reteblu.org e anche sfogliare online sul sito del festival www.popoleregioni.com, ma sappiate che se la volete la trovate ancora in omaggio al Cenacolo San Marco in Via del Leone, la troverete nei prossimi giorni perché credo che questa mattina stessa ce la porteremo in biblioteca. E in quali altri luoghi, Michele?
Porteremo l'università di medicina, poi quella di scienze politiche, possiamo andare nei negozi...
Quindi sicuramente in facoltà, nelle facoltà di Terni, in biblioteca, Cenacolo San Marco, ufficio stampa della diocesi, insomma la trovate in giro, è gratis e approfondisce poi tutti gli argomenti del Festival Popoli e Regioni che stiamo trattando anche in queste settimane. L'associazione Adesso, la redazione di Adesso, che ha dato vita 10 anni fa anche a questa associazione, gestisce appunto l'ufficio stampa del Festival Popoli e Regioni, in questo caso, quindi partecipa all'organizzazione del Festival. E poi ecco, c'è questa evoluzione, cioè Sarajevo adesso rappresenta un'altra parte di questo progetto, che è bello questa cosa, cioè adesso nasce nel 1999 come rivista fondata da Don Ciro Miele a Terni, questa rivista poi diventa anche un sito internet già dal 2001 e poi quest'anno ha avuto un forte rilancio con Facebook, Twitter eccetera. La rivista nel 2004 diventa un programma radiofonico, questo programma che state ascoltando. Nel 2012, a maggio, questo programma radiofonico diventa un programma televisivo su Teleterni e adesso appunto questo programma televisivo diventa un film che è andato al cinema. Quindi Michele è adesso un progetto, quando si dice multimediale, perché poi spesso si abusa di questa parola, no? E noi siamo veramente multimediali, cioè siamo partiti dalla carta, siamo finiti in radio, in televisione e al cinema.
Siamo un po' ovunque, ma siamo poco conosciuti, il problema è quello. Ma
siamo poco conosciuti, lo dici tu.
No, l'impressione
non
che...
buttiamoci giù.
Non ci buttiamo giù, ma l'impressione
facciamoci
che...
conoscere.
Facciamoci quindi... conoscere, ma l'impressione che ho comunque...
Guarda, ieri qualcuno mi diceva, sto numero nuovo non l'ho visto in giro. Bisogna farlo circolare un po' di più, perché effettivamente finora l'hanno ricevuto praticamente tutti quelli che hanno partecipato al Festival Popoli Regioni, ma ancora non siamo andati oltre il festival, quindi bisogna che ci espandiamo. Nel frattempo, appunto, ecco, però si passa, in particolare Sarajevo adesso nasce proprio come versione cinematografica del programma televisivo, con la stessa redazione del programma televisivo, anche se poi Michele, per esempio, ecco, spieghiamo anche perché, in redazione nel cartaceo di adesso, cioè ormai da 2 anni, ma... il programma televisivo non l'avevi fatto. Perché non hai fatto il programma televisivo?
Non potevo esserci perché ero materialmente occupato altrove, stavo facendo l'Erasmus a Cracovia e quindi mi sono occupato poi del film.
Quindi ha saltato il programma televisivo dove c'era Michel e Giorgia Salvatori, e nel film non c'era Giorgia, c'era Michele e Michel Crisantemi, Michael Spezzi sempre la parte video. Adesso Michel sta a Londra e quindi sono Michele e Giorgio, si alternano, ma insomma la redazione, se l'avete capito, è composta da, vabbè, a parte il sottoscritto, Michele Annesanti, Michel Crisantemi, Giorgia Salvatori e Michael Spezzi. E il gruppo, appunto, nello specifico autore del documentario, è stato proprio costituito da Michele e Michel. Voi siete proprio gli autori, nel senso che siete quelli che avete scritto questo documentario. Quindi tu, che sei autore, spiegaci un po' come nasce questo documentario e che cosa rappresenta e cosa ha rappresentato questo viaggio che abbiamo fatto insieme poi a settembre.
Il viaggio ha rappresentato un'opportunità per noi importantissima di poter conoscere una realtà che abbiamo in qualche modo conosciuto quando eravamo ancora bambini, la guerra in Bosnia. E innanzitutto è stata un'esperienza importante anche dal punto di vista, diciamo, professionale, passare dalla carta, quando mi riguarda, poi allo schermo del cinema, è stato emozionante dal punto di vista professionale, possiamo dire. Sarajevo ha comunque...
Ecco, il tema del documentario.
Il tema del documentario, diciamo... Cioè,
di cosa parli? Cosa vedremo stasera su Teleterni?
Diciamo che l'abbiamo costruito strada facendo, nel senso che anche insieme a te, non soltanto insieme a Michael, l'abbiamo scritto tutti insieme, non soltanto io e Michel. Ci siamo voluti raccontare su questo viaggio che abbiamo fatto, non perché noi eravamo il centro del tema del Sarajevo adesso, era la città, erano i suoi cittadini, però è stato, ecco, un nostro cercare di far viaggiare gli altri tramite il nostro documentario, mettendo in mezzo, no, nelle scene anche la nostra quotidianità, e non soltanto le interviste fatte ai vescovi, agli imam, agli ortodossi, ai cattolici, eccetera. Quindi è un mix tra informazione anche fatta, un'informazione anche trovata per la gente, tra le esperienze della gente di strada e ciò che noi realmente abbiamo vissuto, un reality show, diciamo.
Come avete capito, Michele è un po' emozionato, soprattutto c'ha sonno, quindi non è molto reattivo anche stamattina, ma Il tema, appunto, questo documentario racconta un viaggio, come tu dicevi, che abbiamo fatto io, te, Michelle e Michael Spezzi, che è il direttore della fotografia nonché montatore del documentario, a Sarajevo. Siamo partiti con un budget, tra l'altro, abbastanza, sì, sì. Però essendo 3 su 4 ex Boy Scout, diciamo che è stato tutto sommato relativamente semplice riuscire ad arrangiarsi pure con, considerate che il film, compreso l'acquisto della telecamera, è costato in tutto 1.200 euro, quindi insomma una cifra abbastanza ridicola se consideriamo, tolta la telecamera, è costato 700 euro, insomma, quindi veramente poco, ma appunto è stato, quindi, come diceva Michele, anche molto arrangiati, perché anche questa, lo spirito un po' anche dell'avventura di questi quattro giovani che è rappresentato in qualche modo nel film è dovuto proprio anche al modo in cui è stato fatto, cioè non è che siamo partiti con una troupe televisiva classe, albergo a 5 stelle, autisti come si fa in questi casi, ma veramente quattro ragazzi con una telecamera, un microfono e via, voglia, un po'. E devo dire questo soprattutto grazie proprio a Michele, che poi ho sempre detto c'erano un po' i quattro ruoli, appunto Michael era appunto direttore della fotografia e montatore, quindi era quello che gestiva tutta la parte tecnica e delle immagini. Michelle è quella che ha organizzato un po' il viaggio, anche concretamente ha trovato l'ostello a poco, ha prenotato i viaggi e gestiva un po' tutta la parte anche organizzativa. Io che dirigevo un po' la baracca, cercando appunto di fare in modo che non fosse una scampagnata ma fosse un documentario, e Michele era proprio il cronista d'assalto, quindi è colui che ha trasformato questo documentario da un documentario sul meeting Uomini e Religioni 2012, perché poi lo spunto, il documentario, lo voglio ricordare, è stato commissionato e parzialmente finanziato dall'ISTES, che ci ha chiesto di andare a documentare l'incontro organizzato dalla comunità di Sant'Egidio a 20 anni dall'inizio della guerra, questo incontro che si svolge ogni anno sulla scia dello spirito di Assisi, sulla scia dell'incontro interreligioso di Assisi. Avevamo già fatto come Festival Popoli e Religioni con Riccardo Palladino e Alessandro Minestrini nel 2006 un documentario sull'incontro di Assisi a 20 anni dal primo. Quindi la commissione era stata quella, c'era stato commissionato un documentario sull'incontro interreligioso. Poi devo dire, soprattutto proprio per iniziativa di Michele, che tendeva invece a fermare, a intervistare chiunque passasse per strada, è diventato proprio un documentario sulla città, quindi alla fine i vescovi, gli imam e i vari esponenti religiosi rappresentano solo una parte del documentario, mentre forse anche quella più emotiva, quella più forte, è proprio l'intervista agli abitanti di Sarajevo, dal tassista all'uomo che vendeva i souvenir al museo
del tunnel.
Esatto, che poi si è scoperto essere un combattente.
Sì, era un combattente bosniaco che durante la notte ci raccontava che venendo dal monte Nipma, dove sono state le Olimpiadi nell'86, mi sembra.
84.
E niente, doveva viaggiare a fare spenti perché il territorio bosniaco, quello libero, diciamo, era completamente circondato dalle truppe serbe e quindi erano sempre sotto bersaglio. È stata un'esperienza, penso, traumatizzante. Cioè,
la cosa interessante è che lui ci ha raccontato, per esempio, che il suo comandante,
sì, Enrico,
vabbè, a parte il nome, ma insomma,
il suo comandante era di origini serbe, nato a Belgrado, e ha deciso di faceva parte dell'esercito della Jugoslavia, quindi era appartenente allo stato dell'ex Jugoslavia, a tutta la federazione. Nel momento in cui sono scredolate le diverse repubbliche, si sono divise, e l'esercito jugoslavo, quindi adesso era a maggioranza serba, attaccò la Bosnia, lui decise di sostenere la Bosnia e di andare a far parte di questo nuovo stato e di un nuovo l'armiriglia, l'esercito bosniaco, di farne parte, anche se anche rischiando l'onore dell'appartenenza a qualcosa, perché quindi era tacciato sia da traditore da una parte e spia dall'altra, nel senso non era semplice. Erano momenti di confusione, la Jugoslavia era uno stato multietnico, multiculturale, e la Bosnia lo era molto di più degli altri, e quindi...
Quindi ecco, quello che abbiamo visto poi è stato un paese dove convivono da sempre, da secoli, musulmani, ortodossi, cattolici, ebrei, no? E di anche di diversa estrazione etnica, quindi croati, serbi, bosniaci, eccetera, che hanno sempre convissuto in pace. Poi abbiamo scoperto, ma questo non anticipiamo troppo, se no... il perché è scoppiata quella guerra, ma che poi tutto sommato c'aveva più a che fare con la politica che con
l'odio razzista, esatto, o religioso.
E, quindi a 20 anni abbiamo visto proprio com'è, sia fisicamente sia negli animi, Sarajevo. Di questo parla il documentario. Voglio ricordare che il documentario è stato prodotto dall'ISTES, da Stefania Parisi, diretto dal sottoscritto, scritto da Michele Annesanti e Michele Crisantemi, fotografia e montaggio di Michael Spezzi. In più ci hanno dato una mano tutti gratuitamente, ovviamente, perché col budget che abbiamo detto ovviamente non è stato pagato nessuno per questo documentario, se non quello che ci ha venduto la telecamera, Chiara Furiani, che ci ha fatto da interprete, nel senso che ha doppiato le interviste, che alcune sono sottotitolate, alcune sono doppiate, Cecilia Di Giuli, grandissima attrice, che ancora aspetto di avere in ospite in studio, ma che ha collaborato spesso anche con il Festival Popoli e Religioni, e che quest'anno appunto ci ha letto alcune letture di Demetrio Volcic, scelte proprio da Michelle e da Michele, e poi Francesco Franceschini mi dice che abbiamo concluso. Io voglio soltanto dire brevemente, il materiale che vedrete nel documentario e che trovate anche nella rivista, appunto adesso, vi dico il sommario giusto per capire di che si tratta. C'è un profilo ovviamente storico su quella che è stata la guerra in Bosnia, l'intervista a Vernes, che era un bambino al tempo della guerra, che oggi appunto ha 30 anni e lavora, Michele?
Lavora come allenatore di una squadra di calcio, e poi per arrotondare nell'ostello dove siamo stati faceva accoglie la gente in questo ostello.
C'è un'intervista a un ex combattente bosniaco a cui faceva prima accenno Michele. C'è la testimonianza di Vinko Pulic, questo lo devo dire perché Vinko Pulic, l'arcivescovo di Sarajevo, cardinale, ha ricevuto il premio San Valentino proprio quest'anno, premio San Valentino un anno d'amore a Terni, e quindi abbiamo riportato anche sia nel documentario sia nella rivista il discorso che ha fatto Pulic a Terni al momento di ricevere il premio San Valentino. C'è un articolo sulla rivista, non sul documentario, su Gabriele, che era un pacifista italiano ucciso durante la guerra. Ci sono Edo e Erna, che sono due ragazzi musulmani, una musulmana e un serbo, e poi c'è un'intervista a un attivista politica che ha fatto proprio Michele, un'intervista a un vescovo ortodosso serbo, quindi il punto di vista dei serbi e il punto di vista dei musulmani, con un'intervista di Michele ad un imam musulmano. C'è Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, e molti altri. Quindi chiudiamo, vi ricordo che l'appuntamento con Sarajevo adesso, che penso forse presto sarà anche su YouTube, ma intanto è questa sera, giovedì, alle 20 su Teleterni, domani venerdì, e ovviamente per chi ci ascolta in replica venerdì, alle 16:15, e lunedì 10 dicembre alle 16:30. Questa puntata, come tutte le altre, le potete riascoltare anche su www.radioadesso.it e su www.radioblu.org. Possiamo andare un pezzettino veloce di musica a casaccio, proprio dalla colonna sonora, ecco, che ricordiamo Emanuele Grigioni. L'appuntamento ovviamente per la settimana prossima, grazie a Michele Annesanti, grazie a Francesco Franceschini. Questo è Emanuele Grigioni, alla prossima settimana.